Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Caffè 2.0. Internet dalla parte di chi lavora. Con Valentino Spataro.
Buongiorno a tutti. Scatena ancora la overdose legata agli NFT, non fungible token, che le Iene hanno descritto in un bel servizio parlando come oggetti non fungibili, come cose non fungibili. Il token è qualcosa di più di una cosa. In effetti il token è un'impronta, un hash, un riferimento non fungibile. Che cos'è un riferimento non fungibile? Allora, questo fatto, questa parola strana che evidentemente non ha un senso in sé e va spiegato, è qualcosa che rende diffidenti tantissimi. Tanto diffidenti che parlano di bolle. Sinceramente, insomma, parlare di bolle così è per principio, allora possiamo parlare di bolle ovunque, in qualsiasi settore. Ma entriamo nel merito. Morgan, come altri artisti, ha messo in vendita una canzone che dice di aver fatto e l'ha caricata quindi su un servizio. Lei ieri ha fatto vedere bellissimo come funziona. Lui, il giornalista, ha preso una fotografia del proprio dito, l'ha caricata su una piattaforma che gli ha chiesto 100 euro e lui l'ha messa in vendita a 3 euro, base d'asta 3 euro, poi a salire eccetera eccetera. 3 euro, scusatemi, sì, 3 euro, equivalente in Ethereum, perché queste cose vengono soprattutto trattate su Ethereum, dove credo che poi la transazione avvenga in maniera un pochettino più veloce a Bitcoin, ma non è quello il punto. Ci sono anche delle mode dietro, non è escluso che si potrebbe pagare in contanti o anche in Bitcoin. Comunque, questo giornalista ha messo in vendita la foto che aveva fatto. Intervistato Morgan, dice: tu cosa hai messo in vendita? Cos'è che ti comprano? La risposta è qualcosa che ancora non è del tutto convincente, ma va spiegata. Lui dice sostanzialmente che tramite questo strumento lui ha venduto delle proprie canzoni a 20.000 euro. Una propria canzone a 20.000 euro. E il giornalista lo incalza e gli dice: ma scusa, l'hai venduta tutta? E lui fa: guarda, i diritti d'autore, o meglio, i diritti inalienabili, legati ai diritti d'autore, quindi i diritti paternità, quelli non commerciali, sono inalienabili, quindi lui resterà sempre l'autore di quella canzone che ha venduto. Ma ha venduto sostanzialmente tutti i diritti di sfruttamento di quella canzone. Che cosa significa questa domanda, questa affermazione? Significa due cose. Prima di tutto, il senso delle cose fatte su una blockchain, che è il notaio che certifica che qualcuno ha rivendicato la paternità di una certa opera, va ricercato all'esterno. Tutto quello, il senso di quello che registriamo su una blockchain va ricercato all'esterno della blockchain stessa. La blockchain prende traccia che qualcuno sostanzialmente dichiara che quella cosa è propria e la mette in vendita. E che cosa mette in vendita? Tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale, nel caso di Morgan, di quella canzone. Allora, premesso che il significato di questa vendita viene tracciato, ecco, token, l'ombra, la traccia, viene tracciato dalla blockchain, il senso della vendita va ricercato altrove e in particolare va ricercato nella dichiarazione che l'autore fa nel momento in cui mette in vendita l'opera. E sostanzialmente che cosa dice l'autore? Dice: bene, io ho fatto questa cosa e la vendo a tutti. Fa un contratto, o meglio, un'offerta unilaterale aperta al pubblico, che viene utilizzata per a sostegno dell'asta e mette quindi in vendita quello che promette nella propria offerta. Promette di essere lui l'autore, di averlo fatto per primo, di cedere tutti i diritti patrimoniali, e tutto questo a forma scritta ed è valido, proprio perché ha forma scritta. La scrittura in blockchain, in quanto basata su chiavi asimmetriche, fa piena prova. Poi ci sono varie distinzioni, se ne discute, molte altre, e probabilmente potremmo anche parlare di marketing, ma la cosa è solida, è sostanziale. E sostanziale che cosa? È aver messo in vendita una canzone. Il punto è proprio questo, cioè io voglio vendere qualcosa e voglio che quella cosa sia indiscutibilmente legata a me. Allora, io ho le chiavi con la quale ho messo in vendita questa cosa, questa chiave viene generata da un altro. E uno dice, ma scusa, non posso fare pure io la foto del... posso prendere pure io la stessa canzone di Morgan e metterla in vendita dichiarando che sono io? Certo, certo. E avrai fatto un falso. E in questo non c'entra niente il non fungible token. C'entra il fatto che uno sta dichiarando di essere autore di qualcosa, sta cedendo delle cose che in realtà, no, delle quali in realtà non ha la disponibilità. Quindi, qual è la vera portata innovativa di questi NFT? È che, così come sono stati proposti e presentati a tutti, sono degli strumenti di vendita su base asta mondiale con una moneta che è accettata internazionalmente quale Ethereum, praticamente sempre, o anche Bitcoin, e quindi quando io metto all'asta qualcosa riesco a metterlo in un'asta mondiale, non solo in un'asta prestigiosa o interessa, è un qualcosa che io posso sponsorizzare, chiunque può comprare anche da casa senza recarsi sul posto, rispetto magari a un'asta di quelle tradizionali, i quadri dove ci sono le autenticazioni e via di seguito. Quindi in teoria poi anche il compratore potrebbe restare totalmente anonimo. Qual è il punto neutro, il punto problematico? Come vi ho detto, è il punto del chi dichiara di mettere in vendita qualcosa deve avere più che una prova per dimostrare che è stato il primo a essere, no, il primo, a essere proprio l'autore di quella cosa che avete in vendita. E quindi torniamo agli altri casi. Gli altri casi sono il primo tweet del fondatore di Twitter. Ebbene, questo tweet lo vedono tutti, lo conoscono tutti, però lui ne ha ceduto lo sfruttamento commerciale a chiunque lo voglia sfruttare e si è portato a casa fior di milioncini. E cosa può essere questo? Chiunque vuole citare il primo tweet al mondo dovrebbe pagare i diritti a chi ha i diritti adesso su questa opera. Quindi, quindi tutti quelli che hanno citato il primo tweet al mondo dovrebbero pagare una royalty? Perché no? Questo è il bello del diritto d'autore, signori. L'altro esempio è quello che abbiamo già fatto, di quell'artista che ha inserito in un unico JPEG, diciamo così, i 5.000 JPEG di 5.000 giorni di immagini che ha fatto lui ogni giorno, inventandosi sempre una cosa nuova. Le ha messe sempre lì e ne ha fatto una raccolta unica. Questa raccolta unica è stata venduta per più di 60 milioni di dollari, una cosa che di incredibile, ma nessuno mette in dubbio che quelle piccole immagini contenute all'interno dell'immagine più grande, che contiene appunto i 5.000 precedenti, nessuno mette in dubbio che l'abbia realizzata effettivamente lui e che lui abbia il diritto d'autore su tutte le opere interne. La domanda piuttosto è, beh, quando ha fatto la vendita di questo NFT, ha venduto un NFT che rappresenta che cosa? Ecco, questo è il punto centrale. gli NFT rappresentano un qualche cosa. Che cosa ha venduto? Che cosa è stato rappresentato e che cosa è stato venduto? Ecco, tutto sommato non lo sappiamo. È stato venduto un diritto di proprietà sulla singola immagine con 5.000 immagini dentro? È stato venduto anche il diritto d'autore delle singole opere all'interno dell'opera più grande? Oppure è stata venduta solo il diritto dell'opera collettiva? Ecco, questo è sicuramente un interrogativo da legali più che da tecnici. E allora la domanda è piuttosto, si può vendere veramente di tutto via internet e trovare qualcuno che te lo compra? Sicuramente sì. Diciamo che è molto più facile, se sei un influencer, vendere una cosa che magari per te non ha valore, né per nessuno ha valore, ma per quelli che ti seguono viene riconosciuto come un esempio storicamente importante di essere stato il primo a aver pensato una cosa del genere, averla fatta, per esempio. Sì, tanti collezionisti vogliono raccogliere cose uniche. La mia domanda è: un conto è raccogliere un vaso etrusco, un conto è raccogliere il certificato di proprietà del vaso etrusco. Può essere veramente sufficiente questo? A voi deciderlo. Caffè 2.0, vi aspetto sul gruppo Telegram, vi aspetto anche su areacaffè20.it, area.caffè20.it, dove potete sovvenzionare questo podcast e anche dare le vostre proposte di argomenti. A tutti, alla prossima!